Papa Leone oggi a Lampedusa, l'omaggio alle vittime innocenti delle stragi in mare e una richiesta all'Europa. Il primo soccorso in mare ai migranti entri in un piano strategico della UE. E a Bari i braccianti dei ghetti hanno occupato oggi la Basilica di San Nicola. I fondi previsti nel PNRR per rendere un po' più umani gli insediamenti non sono stati usati, ora sono scaduti. Siamo qui perché questo è l'unico luogo in città in cui la nostra vita vale ancora qualcosa, denunciano. Stati Uniti, un 4 luglio nella morsa del caldo, a Washington annullata la parata per i 250 anni dalla dichiarazione di indipendenza, stanotte il discorso di Trump al Lincoln Memorial. Albania, dopo gli scontri di ieri davanti al Parlamento, nuova grande manifestazione contro il governo, oggi nella capitale, nel giornale radio Il Collegamento, con Tirana. Sono le 19:31 minuti, Popolare Network, buonasera ascoltatori e ascoltatrici, il giornale radio. Dignità di chi emigra, importanza fondamentale dell'accoglienza. Papa Leone ha scelto Lampedusa, il mare che circonda l'isola con le sue vittime innocenti, per chiedere oggi all'Europa di agire. Bisogna uscire dalla mera gestione delle emergenze, dice il Papa, ci vogliono politiche organiche e condivise.
C'è anche chi sceglie e chi decide di non decidere. I morti in questo mare sono vittime sia di decisioni prese, sia di decisioni mancate.
Leone ha indicato all'Europa un passo concreto da fare. Dobbiamo, dice, inserire in un piano strategico il primo soccorso. Le parole del Papa richiamano l'esperienza dell'operazione Mare Nostrum del 2013, governo Letta, Cécile Kyenge. Di quel governo è stata ministra dell'integrazione, oggi fa parte della segreteria nazionale di Più Europa ed è medica a Padova. Così ha commentato la visita di Leone oggi a Lampedusa.
Il viaggio del Papa richiama due dimensioni, da una parte una dimensione umana e dall'altra anche un aspetto politica, insomma una dimensione politica appunto insomma per quello che abbiamo sentito.
Il Papa questa mattina ha anche chiesto all'Europa di elaborare un piano strategico, così lo ha chiamato, inserendo in questo piano il primo soccorso. Questa è una proposta che avvicina l'idea che ha il Papa, ad esempio, con l'idea che ebbe il suo governo nel 2013 con Mare Nostrum?
Esattamente, quindi se prima ho parlato anche di soccorrere, quindi ricerca, salvataggio, soccorso, che fa parte dell'aspetto umano, ma lo avvicina all'aspetto politico che è anche quello che chiede all'Europa. Cioè all'Europa parte proprio da queste regole condivise attraverso il principio di solidarietà ed equa ripartizione delle responsabilità, ma lo chiede a tutti gli stati membri, non a uno stato, a tutti gli stati membri, e parla del Mediterraneo quale spazio di responsabilità condivisa. Io credo che questo messaggio, che è molto forte, vuole che si esca da quella che è semplicemente una cosa che riguarda la società civile, per metterla dentro delle regole condivise.
Ed è guardando alla visita del Papa a Lampedusa che i braccianti del ghetto di Torreta Antonacci nel Foggiano hanno scelto proprio la giornata di oggi per una protesta a suo modo eclatante. Stamattina all'alba hanno infatti occupato la Basilica di San Nicola a Bari per denunciare non solo le drammatiche condizioni di vita a cui sono costretti, ma anche la fine di ogni speranza di miglioramento. Il 30 giugno sono infatti scaduti i termini per i progetti finanziati col PNRR per Torre Antonacci, dove da almeno 20 anni 2.000 persone vivono accampate senza manco l'acqua corrente. C'erano sul piatto 30 milioni di euro, ma la riqualificazione non è mai partita. Ora i termini per spendere quei soldi sono scaduti. I braccianti hanno ottenuto, assistiti dal sindacato USB, un incontro con il presidente della Regione Puglia De Caro, che ha promesso di andare in visita al ghetto la prossima settimana. Stefano De Angelis ha partecipato all'incontro.
Stamattina con più di 200 braccianti di Tantonacci abbiamo pacificamente occupato la cattedrale di San Nicola a Bari per raccordandoci alla giornata della presenza del Papa a Lampedusa, quindi di accoglienza dei migranti, dicendo in realtà che la Chiesa è l'unica che ci ascolta. Detto questo, abbiamo chiesto un intervento delle istituzioni locali e quindi della Regione Puglia per denunciare la condizione in cui oggi si ritrovano più di 2000 persone che vivono nella baraccopoli di Torre Tantonacci. Fra le altre cose, nel momento in cui erano stati preventivati gli interventi statali con il PNRR, era stata avviata una proposta per superare l'insediamento informale. Questi fondi PNR per Torre Tantonacci sono tornati indietro perché alla data del 30 giugno nessuno aveva fatto niente e quindi sono sfumati anche la possibilità di utilizzare fondi europei per migliorare la condizione dei braccianti. Diciamo anche abbastanza rapidamente si è fatto vivo attraverso il parroco della chiesa, ha chiamato De Caro e abbiamo riposto tutte le problematiche dell'accampamento e della necessità di superare non solo la questione dell'insediamento abitativo, ma anche oramai il drammatico problema della necessità di regolarizzare i lavoratori stranieri che sono in Italia.
Le celebrazioni negli Stati Uniti per il 250° anniversario dell'indipendenza, dopo il discorso di ieri al Monte Rushmore in cui ha evocato il pericolo bolscevico, stasera Donald Trump parlerà davanti al Lincoln Memorial per poi lasciare spazio a uno spettacolo pirotecnico. La parata prevista nella capitale statunitense per l'indipendenza, che avrebbe dovuto svolgersi oggi, è stata invece annullata a causa del caldo estremo che sta interessando in questi giorni buona parte degli Stati Uniti, dove ci colleghiamo con Roberto Festa. Roberto, buonasera.
Buonasera, parate, fuochi d'artificio, barbecue, concerti sono gli elementi che ritornano ogni 4 luglio americano, l'anniversario della dichiarazione di indipendenza che segna la nascita degli Stati Uniti. Ritorneranno anche quest'anno con block parties, cioè feste di quartiere, di comunità nelle città grandi e piccole d'America, con concerti a Boston, Houston, con una grande parata nautica sull'Hudson qui a New York e con fuochi d'artificio praticamente ovunque, dal Maine al Texas, dal New Hampshire alla California. Solo che quest'anno non è un 4 luglio come gli altri, è un anniversario di quel che contano i 250 anni e quindi le celebrazioni prendono un carattere fortemente politico. Stasera dalla Casa Bianca è appunto previsto il discorso di Donald Trump, che viene descritto come molto lungo, ed essendo di solito i discorsi di Trump delle cavalcate in libertà, non si sa cosa aspettarsi. Il presidente ha già parlato ieri da Mount Rushmore, dando il tono politico ai festeggiamenti. È stato un discorso duro che ha individuato nei comunisti, sostanzialmente nei socialisti democratici di Tito Ramandani, una minaccia terribile, esistenziale all'America. Per Trump i 250 anni dell'America sono l'occasione per rilanciare il nazionalismo, un nazionalismo aggressivo che guarda al passato, esalta l'America come la civiltà più grande mai esistita. In tempo di guerra all'estero, tra l'altro, questo è un nazionalismo anche militare. Washington oggi è occupata e zeppa di militari, ci sono 5.000 membri della Guardia Nazionale, in una manifestazione appunto di forza dell'amministrazione. Non per tutti questo è il tono prevalente. Il sindaco di New York, Zora Mandani, per esempio, ha fatto il suo discorso del 4 luglio circondato dai nuovi americani e in genere ha tenuto un profilo basso sulle celebrazioni patriottiche. Non è per lui, per il suo mondo, il momento di esibire eccessivi patriottismi quando appunto migliaia di migranti vengono arrestati per strada e deportati. Un'ultima cosa riguarda il meteo, ci facevi riferimento tu Diana, fa caldissimo sulla costa est, soprattutto in questo momento ci sono 36 gradi qui a New York. Ecco, le temperature, quell'inasprimento del clima che Trump di solito nega, potrebbe far annullare diversi dei festeggiamenti con cui proprio il presidente vuole dare la sua impronta all'America 250. Da New York, lì nello studio.
Grazie Roberto Festa. E a Teheran, in Iran, è iniziato invece questa mattina il funerale solenne della guida suprema Ali Khamenei, ucciso proprio da un raid statunitense nel primo giorno di guerra all'Iran lo scorso 28 febbraio. Migliaia di persone hanno reso omaggio al feretro, che sarà sepolto solo giovedì prossimo. Sentiamo il servizio.
Decine di milioni di iraniani commemorano la morte di Ali Khamenei, il leader supremo ucciso nei bombardamenti israeliani e americani del 28 febbraio. A Teheran 2,2 milioni di passeggeri sono stati trasportati dalla metropolitana per il funerale. Un numero significativo di pellegrini e persone in lutto è stato trasportato al luogo di preghiera con la flotta di bus e furgoni che operano volontariamente nel centro città. A Teheran ci sono i rappresentanti numerosi numerosi paesi, ma l'Italia non partecipa ad alcun livello ai funerali. Fonti a conoscenza della questione chiariscono che il nostro paese non è stato invitato alle cerimonie in corso per la defunta guida suprema iraniana. Come già riferito dal portavoce del Ministero degli Esteri, Ismail Bakai, alle esequie sono stati invitati alcuni paesi dell'Est Europa, tra cui la Bielorussia, mentre sono stati esclusi i paesi che hanno assunto una posizione inappropriata riguardo l'attacco militare di Stati Uniti e Israele contro l'Iran. Tra questi ci sono la maggior parte dei paesi europei, tra cui l'Italia. Quindi è ovvio che difficilmente l'Italia avrà un qualche ruolo nella ricostruzione dell'Iran e nei successivi investimenti. Per Popolare Network, Farian Sabai.
Gli attacchi israeliani contro la striscia di Gaza hanno ucciso 3 palestinesi oggi, un uomo è morto, un altro è rimasto ferito in un attacco di droni nel quartiere di Zaytun a Gaza City, le altre 2 vittime si registrano a Beit Lahia, dove 2 corpi sono stati recuperati sotto un edificio abbattuto da un bombardamento di Tel Aviv. Secondo Al Jazeera sono almeno 16 le vittime nella striscia di Gaza nelle ultime 48 ore. L'hanno chiamata la rivoluzione dei fenicotteri, non accenna a placarsi in Albania la protesta nata contro la costruzione di un mega resort turistico del genero di Donald Trump e poi cresciuta fino a coinvolgere con la richiesta di dimissione il primo ministro Edi Rama. Anche questa settimana ci sono stati cortei pesantemente caricati dalla polizia, ma fin dall'inizio è la giornata del sabato quella che vede maggiore partecipazione alle proteste ed è infatti è quello che sta succedendo anche oggi. Noi ci colleghiamo a Tirana con il giornalista Cristian Elia. Cristian, buonasera.
Buonasera a tutte e tutti.
Ti trovo in piazza?
Sì, siamo qui davanti alla sede del governo, dove il corteo dalla piazza Skanderbeg lungo il boulevard principale di Tirana poi si ferma davanti al corteo, dove c'è un palco dove le persone salgono e parlano liberamente, non ci sono dei gruppi politici, non ci sono dei partiti ed è una specie di speaker's corner ed è anche oggi estremamente partecipata, anche perché oggi è anche il compleanno di Edi Rama. È il giorno dell'indipendenza degli Stati Uniti, quindi da un lato si è anche caricata di questo messaggio della piazza che non ce l'ha con gli Stati Uniti in quanto tale, ma appunto con questa speculazione edilizia violenta e la vendita del paese.
Le proteste continueranno naturalmente, la manifestazione di oggi è finita oppure si aspetta che vada avanti tutta insomma la serata, la notte?
Qui si parla di andare avanti tutta, è stato in questi giorni, di solito il picco degli arrivi è verso le 8, le 9 di sera. E poi soprattutto il sabato si va avanti anche fino a l'una perché poi ci si sposta anche nei quartieri limitrofi, quindi è appena iniziata praticamente.
Grazie allora per questo racconto, Cristian Elia.
Grazie a tutte e tutti.
Veniamo ai fatti italiani, per ora Confindustria tace mentre tiene il fronte unitario di CGIL e CISL e UIL per una nuova piattaforma contrattuale. L'intesa è stata annunciata al congresso della UIL di Padova. Dal leader della CGIL Landini ieri è arrivato un sì ad una proposta unitaria dei sindacati da sottoporre agli industriali. Quali sono i punti più importanti di questa proposta? Sentiamo Luca Stanzione, segretario generale della Camera del Lavoro di Milano.
Beh, innanzitutto voler affrontare un nuovo meccanismo di revisione dei salari di fronte ad un'inflazione che è evidente che si sta erodendo il potere d'acquisto degli italiani. Come primo punto è che è da anni che va affrontato a livello generale e confederale per evitare che quel salario giusto di cui parla il governo in realtà diventi il salario di contratti pirata, il salario più povero, il salario che non risponde all'inflazione. Il secondo punto è la rappresentanza, estendere il sistema della rappresentanza affinché le lavoratrici e i lavoratori nei posti di lavoro possano scegliere i propri rappresentanti e consolidare un sistema della rappresentanza sindacale che in Occidente è un'anomalia occidentale e di fronte alla restrizione della democrazia consolidare questo sistema vuol dire portare la Costituzione nei posti di lavoro. E poi c'è un terzo punto che è la formazione. Dentro un mondo del lavoro che cambia, con l'arrivo dell'intelligenza artificiale che modifica le mansioni, modifica i posti di lavoro, c'è bisogno di percorsi formativi che sostengano le persone e non facciano diventare quelle innovazioni un momento di mancanza di lavoro, un momento in cui qualcuno viene lasciato indietro.
È stata una protesta di un centinaio di detenuti oggi nel carcere di Enna. Questo pomeriggio si sono impossessati del vecchio padiglione del penitenziario, sono state rotte le telecamere di sorveglianza, il carcere è stato circondato da carabinieri e polizia. La protesta è scoppiata per un guasto che nei giorni scorsi aveva impedito ai detenuti di parlare al telefono con i familiari. Perpino Apprendi, garante per i diritti dei detenuti del comune di Palermo, è necessario un progetto per ridurre in maniera determinata il sovraffollamento, una delle cause del disagio nelle carceri in Sicilia. Ha detto il garante, ormai sono 7.147 le persone detenute, oltre 700 in sovrannumero. C'è stato un presidio oggi a Milano in difesa del centro sociale Cantiere, più in generale degli spazi sociali cittadini, iniziativa che nasce dalla necessità di difendere i luoghi di aggregazione e di produzione culturale sempre più minacciati dalla speculazione immobiliare. La protesta è stata indetta appunto dal Cantiere, che definisce la sua situazione in una fase attualmente di allerta arancione per il proprio futuro. Mobilitazione proseguirà domani a Lambrate con un'iniziativa contro lo sgombero di Conte Rosso 20, un altro spazio cittadino al centro di una vertenza sul proprio futuro. Una marea umana, probabilmente con pochi precedenti, si sta affollando nella spianata di Tor Vergata a Roma per il concerto di Ultimo, il cantautore romano celebrato nei giorni della vigilia per il record di presenze al suo concerto. In diretta con noi c'è Maria D'Amico. Maria.
Buonasera, 250.000 biglietti venduti in meno di 3 ore. Il concerto di Ultimo questa sera a Roma Tor Vergata è un evento da record, non soltanto per il numero dei fan del cantante romano. Innanzitutto il luogo, la spianata di Tor Vergata, un luogo lunare nel quadrante est di Roma, fuori dal raccordo anulare, la stessa che l'anno scorso ha accolto il milione di giovani per il giubileo a loro dedicato. Da giorni sulla spianata si sono accampati i fan di Ultimo, arrivati da tutta Italia e da molti paesi esteri, tende, iglu, sacchi a pelo, ma anche senza nulla. Sotto il sole cocente, con temperatura anche queste da record, oltre i 36 gradi, in attesa, pazienti per essere vicini al loro beniamino. E nelle ore di attesa, 2 giorni fa, c'è stata anche una mezza giornata di pioggia record, con il Campidoglio che ha attivato un piano di distribuzione di tende asciutte pagate dallo stesso cantautore. I cancelli sono stati aperti questa notte all'1 con 6 ore di anticipo. Così è iniziato l'esodo di oltre 200.000 persone, un concerto che si è trasformato in un maxi evento con la metropolitana di Roma aperta e funziona per tutta la notte, altro record da ripetere, 2.500 addetti ai controlli, 500 operatori sanitari, nulla è trapelato sui pezzi in scaletta, forse qualche anticipazione potrebbe venire dai tantissimi automobilisti che ieri si sono fermati in mezzo al raccordo anulare per ascoltare le prove in diretta di Ultimo e hanno provocato il blocco definitivo della circolazione in quella zona. Vi restituisco la linea.
Grazie allora da Maria D'Amico, è tutto per questa edizione del giornale radio curata da Diana Santini, Lele Liguori. Le notizie tornano alle 22:30. Tutti voi grazie per l'ascolto, buona serata.